Vado alla domanda di Carmen.
Andiamo a Carmen.
Buongiorno fratelli, come state?
Bene.
Dio continua a benedire e proteggervi.
Anche te.
Domanda per fratello Giuseppe. Ci sono i 5 ministeri nei giorni di oggi? Si applica nelle comunità in casa? C'è ministero apostolico, profetico, evangelista, dottore e pastore. Dicevi che tutti possiamo profetizzare, ma non tutti siamo fratelli. Fratello Giuseppe, con tutto il rispetto, quando puoi, mi puoi chiarire questo soggetto? Grazie. Un abbraccio in Cristo Gesù.
Bene, farò del mio meglio, lo farò oggi. Allora, tutti sapete cosa sono i 5 ministeri?
No, non tutti sanno.
No, sono delle cose che nelle chiese fanno un sacco di gran cassa. Noi siamo la chiesa che prepara gli apostoli, che addestra i profeti, che nomina gli evangelisti, che addestra e insegna i dottori ed elegge i pastori. Noi, cioè, è un po' come nella Chiesa Cattolica, che il prete è l'unico che può far diventare il pane, il vino, sangue e carne. L'unico, solo loro, e non è così la cosa. Lo possono fare anche i fratelli protestanti per quello. Lo potete fare anche voi, fratelli, a casa vostra. Perché dice Gesù, dove due di voi sono riuniti, io sono lì nel mezzo. Quindi non è che dice dove c'è un protestante o un cattolico, o un prete o un papa. Dove due di voi, voi chi? Voi che credete. Io sono nel mezzo. Quindi tranquillo, il pane e il vino diventano corpo e sangue nello spirito. Non transustanziazione che diventa carne veramente con sangue che gocciola. Non è così la storia. Non è come San Gennaro che ogni anno il diavolo fa sciogliere, ci credete a quelle cose. Dove sono due credenti, il pane diventa corpo e il vino diventa sangue, per fede nello spirito. È un po' come la salvezza. La salvezza la vedi? No, però per fede ce l'ho. Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora?
Allora, dove nella Bibbia troviamo questi 5 ministeri, li chiamano?
Sì, che lei cita, no? Apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori, sono i 5 ministeri. Lo trovi in Efesini capitolo 4. Andiamo lì, guarda che lo leggiamo direttamente. Andiamo alla base e poi...
Efesini?
E poi spiegheremo.
Efesini 4?
E 11 fino al 16.
E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Efesini 4 da 11 a 16.
Allora, vado o c'è domande?
E non è facile capire questo passaggio.
Beh, devi prendere il bandolo dalla matassa.
Andiamo allora.
Allora, il bandolo lo hai preso, no?
Ok.
Queste scritture.
Sì.
Allora, guarda, per interpretare le cose più complicate nella Bibbia, il segreto è leggere la scrittura e capirla bene, perché di solito lo Spirito Santo dimostrerà che la risposta sta proprio nella domanda, la risposta sta proprio nella scrittura.
Sì.
Capito? Ogni domanda biblica devi sempre andare a leggere la scrittura, cosa dice veramente, perché anche il diavolo cambia una parola qui, una parola là, qui c'è scritto cristiano, ma significa cattolico, là c'è scritto credente, ma vuol dire protestante, quindi attenzione alle cretinate che aggiungono, rimanere su Gesù.
Amen.
Oh.
Allora nel verso 11 vediamo questi 5 ministeri. È lui,
sì,
che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come dottori e pastori.
Ecco, vi sono religioni, posso attaccare?
Sì, sì, sì.
che usano questi termini, appunto, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, usano questi termini per cosa? Per innalzare la loro religione al di sopra degli altri. Cioè danno a intendere che solamente loro, la Chiesa così, la Chiesa cosà, sono stati autorizzati da Dio a elargire il, come dice la scrittura, il perfezionamento dei santi. Solo loro. Solo il prete ti cambia il pane in corpo. Tu non puoi. Chi l'ha detto? Dove è scritto? Quindi se alcuni avessero una comunità in casa, come facevano tutte le chiese della Chiesa originale mondiale, tempi di Gesù, ripeto, se avessero una comunità in casa, possono anche loro addestrare questi ministeri. E allora adesso ci sono queste grandi organizzazioni sotto un grande capo di quella religione. Va bene? E credo che loro sono i soli autorizzati a perfezionare i santi, ma non ve lo dice questo. Loro dicono, queste religioni, che perfezionare i santi e farli diventare apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, solamente loro possono far questo. Infatti si attaccano il cartellino sulla camicia, in caso non l'hai capito, e ci scrivono profeta, apostolo.
Sì, sì.
Capito? È come il contadino che sul labbro di pesca scrive pesche.
No.
Sulle cocuzze mette cocuzze.
Ma non lo fa.
Così che quando vanno a raccogliere le cocuzze non prendono le pesche. È così che fanno.
No.
Cioè,
no.
Se tu sei profeta non hai bisogno di un cartellino. Qualcuno ha visto mai Elia con un cartello profeta?
No.
Pietro che andava in giro apostolo? Ma sono i frutti che lo dicono.
Sì.
A me fratelli mi scrivono e mi dicono, fratello Giuseppe, tu sei. Lo devono dire loro, non devo dirlo io. Cioè, che solamente loro, i pezzi grossi delle quattro mura vuol dire l'edificio religioso, solo loro hanno questo potere. Ma dove è scritto? Cominciano a dimostrare che non sono Laodicea prima di venire a dire che sono apostoli. Cioè, per quale motivo, se due di noi si accordano a domandare una cosa qualsiasi che è in cielo, non sarebbe concessa sulla terra? Cioè, sto parlando di Matteo 18, 19, 20, che dice: due di voi si accordano a domandare qualsiasi cosa, sarà loro concessa. Quindi due di noi ci accordiamo, qui vogliamo addestrarci tra di noi a diventare apostoli, profeti, e viene concesso. Vogliamo addestrarci a parlare in lingue, viene concesso. Cioè, tu non parli in lingue perché uno ti impone le mani, può succedere anche quello, ma non è la regola. Io posso imparare a parlare in lingue per conto mio, solo amando Gesù,
sì.
Solo avendo comunione, va bene?
Sì.
Ecco, allora, il messaggio di Efesini 4, e Dio ha dato ad alcuni come apostoli, altri profeti, eccetera, va bene, è un messaggio di libertà, non di prigionia, che tu puoi farlo questo in libertà a casa tua, nella chiesa tua, nella missione tua. Non devi andare a timbrare cartellino nella chiesa locale, l'edificio col campanile in cima. E come al solito i falsi insegnanti storpiano il messaggio, va bene? Lo storpiano e dicono che solo loro possono ungere apostoli, profeti, eccetera. Va bene? Allora, se leggiamo senza malizia questa scrittura in Efesini 4, senza interesse, come si dice, corporativo, di religione, settario, cioè di per innalzare questo o quella religione, vedremo che dice solo che questi ministeri, dice, c'è scritto, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e piena conoscenza del Figlio di Dio.
Cioè?
Capito?
Come dice fino a che?
Sto parlando di Efesini 4:13.
Sì, lo abbiamo letto. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede.
Ecco, cioè questi ministeri di evangelisti, pastori e dottori sono solamente fino a quando giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio.
E allora anche
Efesini 4:13 significa che una volta che tu sei arrivato all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, come scritto, allo stato di uomini fatti, all'altezza, cioè del cristiano sul serio, e allora non hai bisogno che uno viene a nominare queste cose. Queste qui servono solo finché arriviamo all'unità del corpo di Cristo. Quindi non hai bisogno che viene uno col diploma e dire io adesso ti ungo come apostolo, ma tu apostolo devi diventare per conto tuo quei frutti.
Sì, giusto.
Una volta che uno ha imparato a fare queste cose, cioè essere in unità con Cristo e con i fratelli intorno, non dipende più dalle quattro mura di una religione, di una denominazione, un edificio, ma sarà libero di camminare insieme alla propria comunità di fratelli, per esempio a casa sua, solamente con l'aiuto dello Spirito Santo.
Quello sì.
Cioè, se è stato evangelizzato dai cattolici, dai testimoni di Geova, dai mormoni o dai protestanti, d'accordo. Però quando cresci, e se cresci nel modo giusto, che se sei incastrato in queste sette, è un miracolo se cresci nel modo giusto. Devi mantenere la testa libera, il cuore libero e gli occhi puntati su Gesù, non sulla torre di guardia o sul Vaticano. E allora quando arrivi a un livello che dice ho imparato tutto a livello dell'asilo, Gesù è il mio salvatore, ho ricevuto lo Spirito Santo e adesso dovrai guardare col binocolo delle scritture, dovrai guardare, giudicare ogni situazione, compreso il tuo pastore, compreso la tua chiesa, giudicarli attraverso le scritture. E allora capirai, ma dove è scritto mormone nella Bibbia? Dove è scritto testimone di Geova, il Papa o la Chiesa Evangelica? Dove è scritto? Da nessuna parte. E allora io seguo Gesù. Questa è la decisione che io ho dovuto fare. Amare tutti. Però una volta che ho imparato a fare queste cose, dipendo solo da Gesù. Sono libero di camminare insieme alla comunità dei fratelli, per esempio nella casa. Infatti, è proprio così che la nostra missione è formata, la missione dello Spirito è così, per grazia di Dio. La nostra Chiesa sono tante piccole comunità sparse dappertutto il mondo, dipendenti solo dal Signore e tra di noi uniti solo dall'amore dello Spirito Santo. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Invece che nelle chiese, diciamo, di Laodicea, le chiese formali, le chiese tradizionali, loro nominano un profeta, un apostolo, e dice vai nella città tal dei tali e inizia la nostra chiesa anche lì.
Ah.
E quella gente dipende dalla casa madre, che ogni tanto gli manda qualche spicciolo, insomma sono dipendenti. Ma quando ti manda lo Spirito Santo è diverso.
Sei
Atti
libero.
Capitolo 13, lo Spirito Santo dice separatemi Paolo e Barnaba, Saulo e Barnaba per la missione che ho per loro. E li hanno mandati senza soldi, non è che li finanziavano, vai a fare un edificio e che ci siano dentro almeno 100 panche, che ci siano, capito? No, andavano e confidavano nello Spirito Santo, mangiare, bere, dormire, Spirito Santo. E hanno conquistato il mondo. Il motivo è che le chiese e il mondo l'hanno perso perché mandano i profeti e gli apostoli pagati e diventano mercenari. Quindi se tu paghi un profeta, il profeta cosa vuoi che profetizzi? Dovrà profetizzare quello poter ricevere un altro assegno il mese prossimo. Com'è andato, signor Apostolo? Sì, ho spiegato a tutti che tu che grandissimo pastore che sei, eccetera. Grazie per l'assegno, aspetto il prossimo. E così si perde la Chiesa. Ci siamo fino a qui?
Sì, certo, è vero.
Naturalmente questo messaggio offenderà qualche religioso della vecchia guardia, qualche religioso del vino vecchio, certamente, ma offendere è un po' il nostro lavoro in un certo senso, perché non si può predicare il Vangelo vero e non offendere nessuno. Qualcuno dovrà offendere. Se il tuo Vangelo non offende nessuno è falso. Perché? Perché Gesù è una pietra d'inciampo, Gesù non è qui per compiacere la religione A, B o C o D. Quante volte a me il Vangelo mi ha offeso e ho dovuto abbassare la cocuzza dura e ricevere, ascoltare e cambiare e umiliarmi? E allora è così che sono cresciuto. Non cresci quando ti danno pacche sulle spalle. Come sei bravo, che grande profeta che sei, che grande apostolo. Quelli lì sono ruffianamenti. Il vero profeta ti dice pane al pane e il pane potrebbe essere duro da masticare. Allora cerchiamo di capirci. Se questo offende a qualcuno, tanto amore e distinti saluti, e ciascuno per la sua strada. Abramo di qui e Lot di là. Genesi capitolo 13. Noi non abbiamo firmato, nessun uomo di Dio ha firmato nessun contratto di schiavitù religiosa come oggi avviene nell'era di Laodicea. Siamo nell'era di Laodicea. Il nostro vero pastore è, o dovrebbe essere, rimane, o dovrebbe rimanere, per quelli che aprono il cuore, solo Gesù. Solo Lui darà l'unzione. Nessun autoproclamato grande apostolo o profeta di una grandissima chiesa.
Quello che ho notato io nelle chiese dove sono stata, perché dopo che mi sono unita alla vostra missione, siamo stati in tante
chiese.
Come
la vostra?
La nostra missione.
Adesso sei dentro.
Siamo stati in tante chiese che prima non sapevo niente delle chiese. Però ho notato che le chiese parlano tanto di titoli come profeta, apostolo, eccetera, e danno tanta importanza ai titoli, a ricevere tutti gli onori che ne derivano, invece di concentrarsi sui frutti, su usare quel dono che la persona ha ricevuto per produrre frutti. Invece di usare quel dono, il loro scopo è di ricevere questo onore, avere un titolo, guardate a me che sono grande.
Sì, vivono di applausi, sì. Come il drogato vive di siringate, di eroina, loro vivono di applausi. Oh, che grande apostolo, è una droga.
E poi dentro le chiese dicono, noi certo che crediamo in questi ministeri, e ne parlano sempre di questi ministeri, quanto sono importanti,
fumo,
noi abbiamo questo profeta,
occhi.
Mentre fuori della chiesa le pecorelle perdute rimangono perdute. Cioè non vengono messe in pratica questi doni per raggiungere il mondo, ma solo per parlare dentro la chiesa, guardi quanto siamo grandi, i doni che abbiamo. Quindi se Dio ci dà un ministero di apostolo, di profeta, non ce lo dà per ricevere ammirazione, applausi dentro una chiesa, ma ce lo dà per produrre frutti, per metterlo al servizio degli altri. C'è quella bella scrittura di 1 Pietro 4,10 che a me sempre mi ha parlato, dice «Ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri».
Wow, bellissimo.
Cioè,
sì.
Se noi abbiamo una carisma, un talento speciale che
non
abbiamo dal
noi.
Signore, non è per mostrare, guarda quanto sono grande io. No, è per servire altri con quel dono. Non è per me. È qualcosa che Dio vuole usare per aiutare altri. 1 Pietro 4,10.
Tutto quello che Gesù aveva era per darlo agli altri. Aveva potere miracoloso, non l'ha usato per salvare se stesso dalla morte. L'ha usato per gli altri. Guarigioni. Gesù era un guaritore per gli altri,
sì,
Gesù era un profeta
sì.
Per gli altri. Il sangue che Gesù aveva lo ha versato per noi, non se l'è ritenuto lui per sopravvivere. Tutto quello che Gesù aveva fino all'ultima goccia di sangue l'ha data per me, per te, per noi. Questo è il profeta, questo è l'apostolo. Non è quello che raccoglie bustarelle la domenica, quelli sono i mercenari. Se qualcuno dà un'offerta, ti dà la decima, devi considerarla grazia di Dio, non puoi mettere pressione sulla gente, sennò diventiamo un branco di mercenari che il mondo odia, diventiamo come la banca dello IOR del Vaticano, non sono più da mettere i soldi e così li mettono nelle banche. Poveracci, quello sarà il loro premio in cielo. Quale sarà il premio dei ricchi predicatori in cielo? I soldi che hanno raccolto. Ma non abbiamo potuto portarceli, vi arrangiate, chi ve l'ha detto voi? Ogni lira deve essere dedicata a Gesù e al Vangelo.
Amen.
Guarda, Dio ci aiuti noi a imparare queste cose e praticarle.
Amen.
Speriamo di non essere l'audice anima, speriamo di essere in direzione Filadelfia. Dio ci aiuti. La nostra comunità in missione dello Spirito, cioè quella che produce Radio Blast, I cinque ministeri li abbiamo di sicuro, se no non puoi fondare una chiesa, se non li hai, ma non sono per innalzare qualcuno qua, ma sono per servire, Dio ci aiuti. Tra di noi
Amen.
Non ci chiamiamo, com'è che mi chiami a me di solito? Apostolo Giuseppe,
no.
Vieni qua.
No.
Apostolo Giuseppe.
No.
Questi si chiamano così.
Lo so.
Mamma mia.
No.
Non ci chiamiamo profetessa Angela.
No, please, don't call me profetessa. No.
Apostola Angela.
No, thank you, no. Solo Angela va bene. Angela buona nulla, meglio. Quella sono io.
Guarda, semmai sono i doni a spiccare e mai i titoli.
Ma sai cosa avete fatto con me quando mi sono unita alla nostra missione? Sai cosa avete fatto? Ti ricordi?
E come faccio a ricordarmi?
Vi ho appena conosciuti e dopo 3 mesi mi avete nominato responsabile dell'evangelizzazione nella missione. E io ero scioccata. Wow, questi che sono missionari così avanzati, così sperimentati,
sì,
da
sì,
anni,
sì,
mi nominano a me responsabile.
Ma era un modo per portarti sulle ginocchia.
Mi sono sentita così onorata, wow.
Mandarti nei Getsemani.
Però cosa ho fatto? Tutti i giorni ero fuori a evangelizzare, perché dovevo vivere all'altezza di questo titolo. Tutti i giorni ero fuori o in qualche viaggio di evangelizzazione addestrando i nuovi arrivati. Ero sempre fuori perché avevo un titolo da mostrare che sono degna. E quello mi ha lanciato tanto in una crescita spirituale forte. E poi più avanti ho capito, ma qui non ci sono titoli in questa missione. Perché hanno nominato me responsabile che nessun altro ha titolo qui? Di niente. E poi gli anni sono passati e vedo anche adesso che non abbiamo titoli, uno responsabile di questo, uno apostolo, uno non,
sì,
non sai cosa. Non ci sono responsabili, cioè non ci interessa niente di titoli qui. Ognuno lavora uguale come l'altro, tutti mettiamo tutto il cuore per evangelizzare, non c'è uno meglio di altro, un apostolo più bravo. E allora mi sono resa conto che era solo un modo per farmi crescere.
Certo.
Era un trucco per lanciarmi.
Amen.
E per me è stato un grande passo.
Ha
quello.
Funzionato però.
Ha funzionato.
Ti sei innamorata dell'evangelizzazione.
E mentre evangelizzavo ho ricevuto anche lo Spirito Santo, quindi è stato un grande passo per me.
Gloria al Signore.
È così.
Cioè, qual è la nostra dottrina? Solo quella della Bibbia. Noi crediamo che qualsiasi fratello o sorella nella nostra Chiesa e nella Chiesa mondiale dovrebbe essere, ma non è, può essere apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore. Chiunque può esserlo e dovrebbe esserlo.
Sì, sì,
ma io l'ho detto anche in passato, l'ho detto, dobbiamo essere una chiesa di profeti, di guaritori, di evangelizzatori, di pastori. E tu sei nella strada e guidi un'anima a ricevere Gesù, sei il suo pastore.
Wow.
Guarda, tu ti ricordi quando sono arrivati in nostra zona alcuni qui, cioè che spingevano, cioè mi dicevano, mi spingevano fortemente a nominare degli apostoli, ti ricordi?
Ah, sì, sì, sì.
Devi nominare gli apostoli.
Si sono anche offesi, sono anche andati via.
E sì, io dicevo, sì. Ma se io che sono il fondatore della missione non mi interessa di essere chiamato apostolo, perché loro vogliono essere chiamati così? Sai come fanno nelle chiese? Nominano apostoli. Poi fanno le votazioni, eleggono un pelandrone che non vuole fare niente e muore la missione. Invece qua gli apostoli si vedono dai frutti, mica perché imponi le mani, io ti nomino. Ma senti, tutti fuori evangelizzare e chi ha i frutti si vedranno, chi ha i doni si vedranno. Se sono rose fioriranno, se sono profeti profetizzeranno. Se sono apostoli andranno a salvare anime,
sì.
E così via. Se sono dottori sapranno insegnare la Bibbia, e se sono pastori piangeranno per le pecore. Lo vedrai dai frutti.
Amen.
Il resto è fumo negli occhi.
Amen.
Naturalmente questo non accarezza nel modo giusto i gattini delle chiese, al contrario. Allora non servono nomine, ma solo che ciascuno mostri a Dio chi è davanti a Lui, chi siamo davanti a Lui. Mostrare cosa sappiamo fare, con quanta umiltà, quanti frutti sappiamo portare a Lui. Lasciate perdere i pezzi grossi. Lei non sa chi sono io.
Il vero apostolo, più fa il suo apostolato, vero apostolato, si rende conto
più
che
compie le sue opere,
che è buono a nulla. Si rende conto che non è degno, che ha tanto da imparare, che questo titolo non lo merita, perché quello è il vero apostolo. Anche Paolo ha detto, io sono l'ultimo degli apostoli.
Primo
quindi,
dei peccatori e l'ultimo degli apostoli.
Quindi questi titoli sono sempre immeritati.
Sempre.
Perché siamo buoni a nulla, senza Gesù siamo niente.
Senza Gesù. Guarda, andiamo alla Bibbia, spieghiamo questo punto con le scritture, vogliamo farlo, primo Pietro 5, perché apparentemente questo problema dei sedicenti apostoli è un problema vecchio. Che questo possiamo estrarre una lezione da 1 Pietro 5, attacchiamo dall'inizio.
1 Pietro 5, 1.
Sì, magari fino al 4, magari.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo.
E non dice io che sono apostolo, questo è Pietro, eh?
Ah sì.
Io sono anziano come voi, sono allo stesso livello, quindi non nominavo apostoli destra e sinistra che poi davano i numeri anche.
E testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volonterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Primo Pietro 5, da 1 a 4.
Gloria a Dio. Quindi qui vediamo già la prima chiesa, qui Pietro, che se c'era un apostolo, quello era lui.
Amen.
Cioè, nonostante Pietro non usa il titolo, perché?
Vero.
Perché Pietro invece di dire, non so, agli anziani che sono tra di voi, io che sono apostolo, non dice
il
questo?
Il capo della chiesa.
Perché dicendo io che sono apostolo, arrivano i mercenari e devi nominare gli apostoli.
Ah.
Per non dire nomina a me, dice nomina un po' di apostoli.
Sì.
E ricordati che io sono uno dei primi.
È quello che vogliono, sì.
È quello che vogliono. Vogliono il titolo. Quindi io credo che la risposta, perché Pietro non usa il suo titolo di apostolo, ma chiama se stesso anziano, sia in 2 Corinzi 11, andiamo lì, la risposta ce la dà Paolo, 13.
2 Corinzi 11, 13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 2 Corinzi 11, verso 13.
Questa è la piaga della chiesa di Laodicea di oggi nel mondo, si travestono da apostoli. È sempre stata una piaga nel popolo di Dio. I farisei, i falsi profeti, solamente i frutti diranno se quel predicatore al pulpito è là per raccogliere soldi o se è veramente un apostolo. Lui non deve dire sono apostolo, deve dire io sono come Paolo, deve dire io sono l'ultimo degli apostoli. E Paolo doveva dire che lui era un apostolo perché lui era stato un fariseo, aveva perseguitato i cristiani e era attaccato da falsi apostoli dicendo che lui non era un apostolo, per cui lui era obbligato a dire io Paolo, apostolo per nominato di Gesù Cristo, però è solamente per quel motivo.
Sì, sono l'ultimo.
Però allo stesso tempo si metteva diciamo l'ultimo apostolo. Qui Pietro, che sicuramente era il primo apostolo, capo della prima chiesa, diceva io che sono anziano come voi. Caspita, perché non dice apostolo? Perché arrivavano i mercenari e dice anche noi siamo apostoli, si innalzavano.
Quindi era un problema di superbia?
Sì, sì, per questo nella nostra chiesa noi non nominiamo apostoli, non ho chiesto a nessuno di voi di chiamarmi apostolo.
No, mai.
Se io devo essere un millimetro più in alto di come sono, deve mostrare il Signore coi frutti, non io con il cartellino sputacchiato qui sulla camicia. È una parolaccia?
Non credo, no.
Posso dirlo, no?
Va bene. Sì.
Allora, cioè, taluni volevano diventare capi al più presto per settarizzarsi e staccare le loro pecorelle dalla vera chiesa di Dio. Guarda, quando io sono andato a Romania la prima volta, abbiamo organizzato subito una chiesetta, venivo 20 persone... Ogni giorno venivo 20 pecorelle a ascoltare i miei insegnamenti. E Dora attualmente sta evangelizzando e non c'è qui, ma Maretta lo può dire. Ti può dire che c'era uno, ma non faccio il nome, anche se lontano di qui, che mormorava, si lamentava, dietro le spalle mormorava con le pecorelle nuove. Poi l'ho scoperto e ho detto, senti, gentilmente, ti vogliamo bene, ma qui le nostre strade si devono dividere, per cortesia non venire più perché tu stai facendo inciampare le pecorelle. Era un tipo abbastanza religioso questo.
Ah.
E allora lui è andato via, si è unito nella chiesa locale, una chiesa locale, e poi l'ho incontrato dopo qualche mese che eravamo ancora amici e mi ha detto qui tutto organizzato, qui tutto organizzato, le sedie tutto per bene, invece a casa mia che è una... Nell'appartamento piccolino si sedevano anche per terra a ascoltare. non eravamo abbastanza serie.
Gloria a Dio.
E dopo 6 mesi che lui ha frequentato questa chiesa, si è diviso da questa chiesa e si è portato dietro una settantina di pecorelle e ha fondato un'altra chiesa in opposizione.
Quindi aveva uno spirito.
Sì, non con me, che l'ho cacciato via però.
Wow.
Fuori di qui non ti permette di venire qua a mormorare alle mie spalle.
Cioè il suo spirito
Se c'è qualcosa che non ti piace, le mie dottrine, me lo dici davanti. Sì. Non vai alle pecorelle che non appena arrivate. Pecorelle che abbiamo sudato noi per trovarle, invitarle qui e nutrire la parola di Dio. Tu arrivi pelandrone alle nostre spalle, invece vieni da me davanti, che possiamo ragionare. Vieni di dietro, per cortesia, ti vogliamo bene, ma non tornare più.
Quindi aveva uno spirito di divisione che operava ovunque questo era?
Ovunque andava.
Incredibile.
Guarda, Dora te lo può dire che lo conosce benissimo.
E vedi, nelle chiese...
Digli fratello N, chiamiamolo N, digli N e lei capirà chi è.
Nelle chiese, nel mondo, loro dei put up with this kind of people?
Sopportano questa gente.
Sopportano questi fratelli falsi che sono e poi dividono la chiesa. Invece tu no, tu l'hai cacciato via.
L'ho cacciato fuori. Infatti, qualcuno che pensa che io predico un po' duro, ricordatevi che Gesù era una pietra d'inciampo di proposito per liberarsi dai falsi fratelli. Le dure predicazioni ci liberano dai falsi fratelli. Allora, guarda, qui c'è un esempio. Terza epistola di Giovanni, Angelina, vai lì.
Ah, sì. Terza...
1:9.
Giovanni 1:9. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Terzo Giovanni 1:9.
Ecco, Diotrefe è uno tristemente famoso nella Bibbia, non riceveva l'apostolo Giovanni. E cosa dice verso 10?
Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Terzo Giovanni 1:10.
Oggi nelle chiese della Laodicea ci sono delle pecorelle che ci seguono e che amano i nostri messaggi, però i pastori glielo proibiscono. Dovete ascoltare solamente i miei messaggi. Non quelli di fratello Giuseppe e neanche di nessun altro. E questi qui sono, cioè, un controllo anticristo, insomma. Io vi ho mai proibito di ascoltare altri predicatori.
No, tu infatti ci hai anche dato alcuni predicatori che a te ti hanno insegnato, per esempio, sulla guarigione. Li hai passati anche a noi per ascoltarli.
Sì, magari mi metto in guardia e dico, guarda, questo qua insegna bene, per esempio... La guarigione, ma però è fuori binario sulla supergrazia.
Sì.
E poi voi giudicherete. Cioè un pastore che veramente ha delle pecore vere, non deve avere paura che seguano un altro. Se le pecore vogliono seguire un altro, vuol dire che non sono pecore vostre, lasciatele andare. Se io stessi qui a preoccuparmi di non perdere le pecorelle per magari le loro offerte, e allora avrei qui delle pecore che non sono mie. Come la donna, la contadina, che tutte le sere andava, correva dietro ai polli, li metteva nel sacco e poi lui svuotava il sacco dentro al pollaio. Se una vicina gli fa, ma sei impazzita. Non lo sai che le galline alla sera tornano da sole dal loro padrone. Fa. E è per questo che sono preoccupata, lei ha detto. Perché le galline non erano sue.
Non erano sue.
Aveva paura che tornavano dal padrone vero. Erano tutte rubate. Quindi se dovete mantenere le vostre pecore nella vostra chiesa con minacce varie, non sono le vostre pecore, lasciatele andare.
Vero, vero.
Come Dio disse a Faraone, lascia andare il mio popolo, perché mi serve a me, non a quelli del pulpito. Insomma, deve essere lo Spirito Santo. Guarda, andiamo al Salmo 75. Solo lo Spirito Santo può innalzare gli apostoli, i profeti, i guaritori, gli insegnanti. Come dice Dio al verso 4.
Salmi?
75.
75. 4. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi, non alzate la testa.
Fino all'8.
Non alzate la vostra testa contro il cielo, non parlate con il collo rigido. poiché non è dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi.
Capite? Non dai cattolici, non dai protestanti o dai gioviani, no. Ma, verso 7?
È Dio che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura. Egli ne versa. Certo, tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia. Salmi 75, da 4 a 8.
Quindi dice, il Signore emana una coppa di vino spumeggiante, egli la versa e ne berranno fino alla feccia. Cerchiamo di non bere la feccia, ma bensì le sue benedizioni, e questo tramite la nostra umiltà. Dove sono i veri apostoli oggi? Dio ci aiuti noi ad esserlo. Che senza grandi onori battono le strade come Gesù, cercando quelle pecorelle sperdute che hanno paura di avvicinarsi alla chiesa tradizionale. Pecore che si guardano bene dall'andare a sedersi ad ascoltare qualche sommo apostolo. Dove sono i piccoli evangelizzatori che brillano di cosa? Di umiltà, che profumano di cosa? Dell'incenso della stalla di Betlemme. Dove sono questi umili pastori? Signore, aiutaci noi ad esserlo. Dove sono i veri apostoli senza titoli onorifici? Quelli che evangelizzano dappertutto, ovunque vanno. Quelle pecorelle che non danno nessuna bustarella per comprarsi la nuova auto, la villetta, la farsi la piscina, addirittura, specialmente in America, l'aereo, perché in America è uno status symbol, è un simbolo dello status avere l'aereo. Se tu non hai l'aereo, non sei di alto livello. C'è i grandi apostoli all'americana, insomma. Dove sono i piccolini? Dove sono i piccoli che battono le strade come Gesù, come gli apostoli? Dice il Signore, e qui andiamo a Ezechiele 34.
Ezechiele 34.
8 a 10.
Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore. Poiché i pastori pascono se stessi, e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca, ed esse non serviranno più loro di pasto. Ezechiele 34, da 8 a 10.
Quanti di questi falsi pastori, prima di comprarsi la macchina nuova, la villetta, si assicurano che quella sorella, che il marito disgraziato è scappato, e lì coi bambini, che lei c'ha l'affitto, c'ha il pane da mangiare, che i bambini c'hanno il vestiario. Ciascuno di noi deve vivere in Cristo, ma in base alla propria fede e chiamata. E il solo diploma che conta per il Signore sono quello dei frutti. Il resto e fumo negli occhi. Qui vicino a casa nostra c'è un grande pezzo di terra, grandissimo, e un vicino col trattore glielo lavoro, lo semino, l'acqua, tutto, lo miete, vende il ricavato e gli dà i soldi alla signora che abita a centinaia di chilometri di qui. Conosci Angela, la vicina?
Sì,
qui.
Sì, sì.
E la signora, cosa gli interessa se il suo fattore ha un diploma?
No, niente.
Però vuole vedere i frutti. Quanto ha fruttato questo anno? E dice, ha fruttato tot. Ah, ok, bravo. Ben fatto, buon e fedele servitore.
Sì.
A differenza di certe chiese del vino vecchio, dalla feccia vecchia, vino feccioso, chiese che preferiscono nominare, perché già mi stanno perseguitando abbastanza, diffamando, così com'è, lasciali perdere, senza nominarle. Il vero pastore non è quello nominato dalle scuole teologiche, ma quello che il Signore innalza attraverso frutti, l'unzione, la potenza, quelli che danno i risultati dei perduti raggiunti, quelli che mostrano la vera umiltà amore, i frutti dello Spirito Santo. Quelli vengono nominati, solo Dio può nominarli quelli. È un po' come la Chiesa, gli Apostoli, Atti capitolo 1, ha nominato il dodicesimo apostolo, che era Mattia, come si chiama. Cioè loro hanno detto, quale di queste due scegli? Ha buttato i dadi, quello che capita, capita. E invece Gesù, è Lui che nomina gli apostoli, è Lui che ti dà l'unzione, altrimenti il diploma non serve a niente. Ha trovato Paolo, Saulo, sulla strada di Damasco, Atti capitolo 9, e lo ha, ed è diventato il dodicesimo, secondo me, secondo la mia dottrina. Poi uno non ci crede, s'arrangia, ognuno avrà la sua. Vai a Galati 5, guarda.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
19 e 21.
Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso,
chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Galati 5, da 19 a 21.
Guardate bene questa lista, perché chi fa queste cose, cos'è che dice? Orge, ubriachezza, invidia, sette, eccetera, eccetera, non erediterà il regno di Dio.
Sì.
Non ci cascate. E se ci siete cascati, pentirsi e ricominciare da capo. Ma cosa sono invece i frutti del Signore al 22?
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5, 22.
E dare Gesù a tutti.
Amen.
Ed avere comunione col Signore in continuazione e con i fratelli. E Paolo conclude, andiamo a Galati 5, conclusione di Paolo.
Sì.
25 e 26.
Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Galati 5, 25 e 26.
Va bene, quindi se viviamo nello Spirito, saremo guidati dallo Spirito.
Amen.
Non saremo vanagloriosi. Io l'Apostolo! E chi te l'ha detto? Me l'ha detto la mia scuola qui teologica. No, cari. Ci vogliono i frutti. Auguriamoci, fratelli, che i nostri frutti siano quelli giusti e preghiamo di non far parte di nessuno Laodicea, di Dio ci liberi.
Amen.
Cioè l'attuale Laodicea si nasconde dietro la grazia, la Laodicea si nasconde dietro la grazia, o supergrazia se preferisci, si nasconde dietro la misericordia di Dio credendo di potersi giustificare così per la propria assenza di opere e frutti in Cristo. Non obbediscono a Cristo, speriamo noi di obbedire, va bene, e si nasconde che Dio c'è la grazia, Dio ci ama, io sono chiamato a grattarmi la pancia. E la disobbedienza, pazienza, io c'è la grazia di Dio, ruota di scorta, la lampada di Aladino, sai com'è, sfreghi ed esce fuori lo Spirito che ti fa i miracoli. Guarda qua, lo Spirito Santo non è lampada di Aladino, eh. Cosa dice Gesù alle chiese riguardo la grazia e le opere? Cos'è che dice alla chiesa, alle sette chiese? Conosco la tua grazia, conosci la mia grazia, sarai giudicato per la mia grazia. Dice così?
Non dice così.
È così che certi predicatori predicano.
No.
La grazia sarà uguale per tutti, imbroglione, bugiardo e falso profeta. Guarda, vai a Efeso 2.
Efeso 2? Efesini 2?
Alla chiesa di Efeso, vabbè, ha fatto confusione. Poi alla chiesa di Efeso, Apocalisse 2.
Apocalisse 2.
Sì, ogni tanto io do i numeri, eh.
Apocalisse 2?
Se rigiocassi all'otto non so cosa succederebbe.
No, perché non giochiamo all'otto, quindi non sapremo
non
mai.
Non giochiamo all'otto, no. Giusto, Angela. Ce l'hai, verso 2.
Apocalisse 2, 2. Io conosco le tue opere.
Basta, stop.
Yeah. Ok.
Cos'è che dice conosco la tua grazia?
No, le tue opere.
Tu conosci la mia supergrazia.
No.
Andiamo a Apocalisse 2, andiamo a Tiatiri. Apocalisse 2.
Sono in Apocalisse Tiatiri. 2. Sì.
Sei lì, 19.
19.
Io conosco cosa?
Io conosco le tue opere.
Non dice conosco la grazia che ti ho dato?
No. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza.
Capito? Non è che dice la grazia, la grazia.
No.
Ripeti i miei riferimenti.
Apocalisse 2, 19.
Ecco. Perché qualcuno prende appunti, questo è.
Sì.
Andiamo a Sardi, Apocalisse 3, 1. Capitolo 3.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3.1.
Allora, com'è che sa che è morto questo angelo, pastore?
Perché conosce le sue opere.
Non dice, sai, tu eri moribondo, ma la mia grazia è intervenuta perché io sono il Dio potente. Dice così?
No.
No. Dice, conosco le tue opere, e sei morto stecchito come un baccalà. Alla chiesa dei baccalà viventi scrivi. Però c'era qualcuno che credeva, dice anche. Andiamo a Filadelfia, Apocalisse 3:8.
Apocalisse 3:8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3:8.
Alleluia. Ma seguite pure tutti i due capitoli, il secondo e il terzo. E tutte le sette chiese dicono: conosco le tue opere. Se, ti ho benedetto, Filadelfia.
Sì, sì, sì.
E agli altri: conosco le tue opere, sei morto stecchito. Ma la grazia, niente. Che grazia? Che grazia? Dove eri tu quando io ti chiamavo? Insomma, Gesù non giustifica mai la disobbedienza di alcuno tramite la sua grazia. E allora, scusa, hai perso lo scopo. Al contrario, ripete a tutte le chiese che le sue benedizioni sono in base alle nostre opere e non, come dicono i falsi insegnanti, in base alla grazia di Dio. Non è così. Perché? Perché questi sono imbroglioni. Vogliono vivere tutta la vita come Laodicea e poi dire, poi tanto c'è la grazia. E come mio fratello, quando ero piccolino, siamo andati a rubare dei meloni. Io sono sempre stata una brava persona, ci mancherebbe altro. E lui è 2 anni più grande di me, e io gli ho detto, sì, ma è sbagliato andare a rubare i meloni. Gli ho detto, è peccato. E lui fa, non ti preoccupare, poi andiamo a confessarci.
Ah, così si fa con il peccato?
Siamo andati una volta sola, devo confessare. Che, insomma, non eravamo troppo disgraziati. Allora, la vera grazia è un po' come il turbo. Il turbo di Dio, che se in una macchina c'è il turbo,
sì,
che entra in azione quando, pur facendo tutto quello che possiamo e cercando di ubbidire ai comandamenti di Cristo, siamo ancora mancanti di qualcosa. È come Gesù nel Getsemani. La grazia di Dio non era lì per prendere il posto del figlio dell'uomo di Gesù di Nazareth sulla croce. Non era quello lo scopo. Il Spirito Santo era lì di sicuro, ma non era lì per sostituirlo, ma per fortificarlo nell'opera. Ci siamo. Lo Spirito Santo è quello che ci fortifica. La grazia è quello che ci fortifica. Vai a Luca 22, che c'è una scrittura lì.
Luca 22?
Sì, al 41.
Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Luca 22, da 41 a 43.
Capito? Quando è arrivato l'angelo? All'inizio o alla fine?
Dopo la preghiera.
È arrivato, è apparso quando ha visto che Gesù non ce la faceva. Simone di Cirene, quando ha preso la croce di Gesù? Quando è cascato per terra. La preghiera di Gesù non era, Padre, non voglio ubbidire. Tanto c'è la super grazia, che la tua grazia faccia tutto. Ma la sua preghiera era, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E solo allora, dopo che Gesù ha mostrato obbedienza per l'opera alla quale è stato chiamato e si è avviato verso la direzione, si è avviato in preghiera e non ce l'ha fatta. E allora, di nuovo il 43, Angelina.
Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo.
Non so se mi spiego.
Sì.
Io a volte non mi spiego.
Sì, sì, io credo che ti sei spiegato. Cioè la grazia non ha fatto la...
Non ha fatto al posto.
Al posto della obbedienza di Gesù. La grazia è venuta quando lui ha deciso di ubbidire, la tua volontà a Dio sia fatta, e poi la grazia è venuta per aiutarlo ad ubbidire. Ma lui ha deciso, io ubbidirò.
Capito come funziona?
Sì.
È un po' come il turbo nel motore. Sì. Vai su in salita, non ce la fai. Allora abbassi un po' di più l'acceleratore e scatta il turbo. E allora la macchina, se funziona, che non sia una baracca come uno che avevo io, se funziona, fa un salto in su. Capito il turbo? E lo Spirito Santo, per dare un'idea, adesso non andate in giro a dire, frate Giuseppe ha detto che lo Spirito Santo è un turbo. No, questo sto cercando di dare un'idea. Capito? Vai a Atti 1:1, guarda.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Atti 1:8.
Quindi quando è che riceviamo potenza? Quando lo Spirito Santo verrà su di noi.
Amen.
Non dice quando la grazia di Dio viene su di voi.
Sì.
Capito? La grazia sopperisce alla nostra mancanza, ma non ci sostituisce. Se io sono un marito disgraziato, la super grazia non prende il mio posto, no, mia moglie prende Mattarello e mi spiega come devono andare le cose. Capito com'è? Guarda, vai a Apocalisse 2, guarda.
Sì.
Al 10.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni.
Sii fedele!
Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Non dice, non ti preoccupare!
No, non dice.
C'è sempre la grazia. Non lo dice da nessuna parte. Per ascoltare una bestemmia simile, dovete ascoltare i falsi profeti. Loro lo dicono. Anche se non ce ne frega niente di ubbidire al Vangelo, non ci interessa minimamente di ubbidire a Gesù, non ci importa di portare frutto. Le pecore perdute non le andiamo a cercare, e la panca è più comoda. Pago il pastore e lui mi dice quanto sono bravo. Va bene, quella, la grazia non superisce, quella lì è viene il bastone di Dio lì. Al giorno del giudizio, davanti al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, ci sarà il bastone da aspettare alcuni di noi. Dio ci aiuti a noi a preparare l'olio nella lampada prima. Dio aiutaci.
Amen.
Apocalisse 12:11.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12:11.
Al 12:11 dice, va bene, hanno esposto la vita alla morte. E allora questa è un'opera. Qui
sì,
le
sì,
opere
sì.
In Cristo non sono solo importanti, sono indispensabili.
Sì.
Se la nostra fede è falsa, fasulla. Va bene, quindi essendo fedeli fino alla morte, per via della potenza di Dio. Matteo 10:22.
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10:22.
E perché devi perseverare, tanto c'è la grazia, scusa? Che serve perseverare? C'è la grazia. I calvinisti ti diranno, è tutto predestinato, dicono le loro false dottrine. Come tutto predestinato? Era perché Gesù morire in croce, sarà predestinato, poter rimanere in cielo. Era più comodo. Matteo abbiamo letto, così.
Matteo 10, ho letto.
Ho letto Matteo 10. Il prossimo che ho qua è Marco 8. Al 35 devi andare.
Marco 8:35. Ecco. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Marco 8:35.
Come vediamo, non c'è spazio qui per i lazzaroni, per i nulla facenti, i nulla operanti. Non c'è spazio. Qui Gesù dice chiaro: vuoi salvare la vita? Allora la perdi. Cosa vuol dire? Non segui il Vangelo per salvare la vita. Cosa ha fatto Giuda? La perderà. Ma chi perde la sua vita per amor mio del Vangelo, la salverà. Va bene. Giuda è uno che ha voluto salvare la vita. Nel suo caso abbiamo visto il giudizio immediatamente, che di solito il giudizio lo vede in cielo, al giudizio, al tribunale di Cristo, eccetera. Nel caso di Giuda, il Signore ce l'ha mostrato. È andato dai farisei, ha buttato le monete, ha detto... ho sbagliato, mi pento, ho tradito un innocente, e quelli gli hanno detto: a noi non ci interessa niente. E lui ha detto: ok, si è andato a comprarsi una corda, se non l'aveva già, e si è impiccato. Va bene? Perché ha cercato di salvare la vita. E se c'era uno che meritava un po' di supergrazia, era lui. 3 anni e mezzo di sudare per Gesù, non se la meritava? No. No, perché non ha perseverato sino alla fine. Infatti dice Dio a Ezechiele, gli dice: se il giusto abbandona la sua giustizia, tutte le opere giuste che ha fatto non saranno ricordate. Davide è stato giusto, giustissimo, super giusto fino a Batseba. Ha fatto quell'errore, se non si pentiva moriva come il figlio. Infatti Dio ha mandato Samuele a dirgli: non morrai. Ha dovuto annunciarglielo, meritava la morte per lapidazione.
Vorrei chiederti, per rispondere a Carmen, hai detto che sì, i 5 ministeri si applicano anche nelle comunità in case, però lei dice che, credo ti ha sentito dire, che tutti possiamo profetizzare. Quindi ci sono questi ministeri, profeta, evangelista, ma tutti possiamo profetizzare, tutti possiamo evangelizzare? O solo quelli che hanno questo ministero?
Tutti, basta pregarci. Cioè io non ho fatto scuola di profetizzare, però ogni tanto Gesù mi dà profezie. Ogni tanto ricevo messaggi di Gesù. Proprio qui, in questo messaggio, c'è una profezia di Gesù che adesso voglio... C'ho degli appunti che voglio darti una piccola profezia. Cioè non sono andato a nessuna scuola. Se tu ami Gesù, vai a evangelizzare. Preghi per gli ammalati. Ho pregato gli ammalati 30 anni senza vedere un guarito.
Sì.
Poi 30 anni fa, 2004 è stato.
No, 30 anni fa no.
20 anni fa.
20
anni. Sì. Poi 20 anni fa, 2004, ho visto, ho cominciato a vedere i miracoli.
Sì.
Una signora ha ricevuto un cuore nuovo. Un cuore nuovo. Una donna di 80 anni che non riusciva a venire a... non riusciva a salire le scale, si appoggiava gemendo sulla ringhiera. Pregato, guarita di colpo, l'indomani correva su e giù per le scale come una bambina di 10 anni. I parenti aspettavano l'eredità, questo non moriva mai, ha vissuto lunghissimo.
Credo che questo è molto importante capire, perché nelle chiese un'altra cosa che si dice tanto è: io ho il dono di parlare in lingue, ma non di evangelizzare. Cioè, il mio dono è un altro. Non è vero, tutti possiamo evangelizzare.
Tutte scuse.
Stavo studiando questi giorni la vita di Stefano, in Atti 6-7, e vediamo che Stefano è stato scelto per servire alle mense, cioè nell'assistenza quotidiana, dice in Atti 6-1. Stefano e altri sono stati scelti per servire alle mense. Cioè, non è niente di spirituale, è un lavoro fare questo. Però, dice lo stesso capitolo, dice: Stefano era pieno di grazia, di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Quando lui parlava, it says, they were cut to the heart.
Erano colpiti al cuore.
Erano colpiti al cuore, una potenza che aveva nelle sue parole. Non era solo uno che serviva alle mense, ok, solo questo è il mio dono, sono stato scelto nell'assistenza quotidiana. Questo era pieno di Spirito Santo. Cioè, anche se il tuo dono è di cantare, sì, ma tu puoi evangelizzare nelle strade lo stesso, perché tutti abbiamo lo Spirito Santo e Dio ci ha mandati a fare discepoli. non usare scuse, io ho un altro dono. Sono cose che sentiamo nelle chiese purtroppo. Vediamo Stefano che è stato martirizzato per la potenza della parola in lui, per il fuoco che aveva dentro di lui. Cioè era un evangelizzatore super. Non era uno che serviva alle mense e niente altro.
Quei religiosi si turavano le orecchie letteralmente con le dita per non ascoltarlo.
Wow.
Atti capitolo 7.
È forte, è forte.
Guarda, riguardo a questo soggetto, io mi ricordo quando ero nei paracadutisti, mi ricordo che una volta dovevamo fare una marcia di 25 chilometri per addestramento, andare a lanciare una bomba a mano su una montagna, no? Allora io ero appena arrivato, avevo scarponi anfibi, ero però un numero troppo grande. I miei talloni andavano su e giù su questi scarponi. E durante il ritorno i miei talloni si erano praticamente spellati, sbucciati. Insomma, sanguinavano. Una tortura ogni passo.
Oh, mi immagino.
E questo per una dozzina di chilometri.
Oh, wow. Dura.
Alcuni commilitoni, ragazzi, erano anche in peggiori condizioni e ogni tanto qualcuno si lasciava cadere al fianco della via.
Oh.
Ma era addestramento di guerra e non era consentito fermarsi. Semplicemente il tenente faceva segno a dei soldati, questi andavano aiutarli, li rialzavano e riprendevano la marcia. E questo fino al rientro in base.
Wow.
In certo senso la grazia di Dio è un po' così. Ci sorregge quando non possiamo più, non ce la facciamo più. Come Gesù nel Getsemani, è arrivato l'angelo quando non ce la faceva più. No. Ma se quei soldati si fossero rifiutati di continuare, allora sarebbero stati guai grossi.
Allora, è come quella scrittura che hai appena letto, che anche se hai avuto poche forze, hai serbato la mia parola. La grazia ti aiuta anche quando hai poche forze, se tu solo rimani fedele.
Filadelfia.
A Filadelfia. Poche forze, non è che Filadelfia è così in gamba, forte, più, meglio di altri. No, ha poche forze. Però ha deciso di serbare la sua
sì,
parola.
Sì, muoio ma non mollo.
Amen, 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 amen.
Ci sono momenti in cui non puoi fermarti a chiedere al diavolo una tregua. Lui forse ha dato una malattia, in certe battaglie non c'è sosta. Devi continuare, continuare, anche se ti uccide. Non puoi dargli la vinta al nemico. Come Gesù sul Calvario, il crocifisso, non poteva dire fatemi scendere che mi devo riposare un po' le mani. Ha chiesto dell'acqua, gli è andato dall'aceto. E cosa ha fatto Gesù? È andato avanti. Fino al traguardo, la morte. E lo stesso i martiri della prima chiesa. E noi, che faremo noi? Ci arrenderemo? Scapperemo come Giuda? Andremo a cercare qualche 8 per 1000 dal governo?
No.
Qualche 30 denari, 8 per 1000? E poi come fai a predicare contro il governo se ti prendi l'8 per 1000? O tradisci, si sentono traditi, ti paghiamo? Quindi o tradisci loro o tradisci Dio, qualcuno devi tradire. Siamo noi troppo sommi apostoli per abbassarci come Gesù, per ubbidire ai semplici comandi del Vangelo, semplicissimi. Stiamo abbandonando la legge di Cristo forse, pensando che è uguale a quella di Mosè. È finita la legge, ma non quella di Cristo. Dove la legge di Mosè finisce, la legge di Cristo inizia. Cerchiamo di capire che la legge di Cristo è quella che ci giudicherà nell'ultimo giorno. Guarda Giovanni 12, c'è una bella scrittura su questo, che è la legge di Cristo che adesso troppi ignorano che ci giudicherà. Verso 48, Angelina.
Giovanni 12, 48. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
Sì, non aspettate che ci sia qualche Martin Lutero o la Madonna a fare intercedere per voi. Non ci saranno.
Amen.
Luterani, madonnari, ascoltate bene. Guarda,
poi ascoltiamo un bel canto sulla storia di Giona, perché Giona è stato uno che ha ricevuto da Dio il ministero di profeta, E non sono profeta per predicare sempre alle stesse persone che già credevano in Dio, i giudei, no, come fanno nelle chiese. Doveva andare a predicare ai niniviti, quelli increduli, peccatori. E Giona non voleva usare il suo dono, il ministero di profeta, per predicare ai niniviti. Lui non voleva. E cosa ha fatto Dio? Ha accettato questa sua decisione? Grazia, copre tutto? No.
Grande lezione.
È grande lezione.
Ha mandato la tempesta e la nave quasi affonda.
Sì, sì, sì. Sì.
Guarda, Gesù, come detto, mi ha dato una piccola parola, cioè quell'appunto, posso?
Sì.
Gesù dice, amati figli, non c'è stata nessuna grazia preparata perché io potessi evitare la croce per la vostra salvezza e neanche per far evitare la persecuzione, le torture e la morte ai miei figli martirizzati nei secoli. La mia grazia e il mio Spirito Santo li hanno aiutati a sopportare, ma non necessariamente ad evitare, ma bensì li aiutati a rassegnarsi, a subire, a patire, a resistere in fede per la gloria di Dio e del Regno. E così fu per tutti i cristiani, tutti i miei figli che in tutti i secoli hanno sofferto e a volte anche affrontato la morte, come io ho dato esempio. Dovettero tutti resistere in fede e dominare il dolore, dominare la sofferenza, resistere al peccato, e questo sino alla fine, sino a vittoria. La resistenza e resistere fu infatti il mio messaggio per Caino.
Genesi 4, verso 7. Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Genesi 4, verso 7.
Ma lui non lo prese a cuore. La vittoria era alla sua portata. Doveva solo ascoltare la mia parola ed amare il fratello. Ma lui scelse un'altra via, uccidere. Chi sceglie di non amare sta sempre uccidendo qualcosa. Un'amicizia, una relazione, un matrimonio, l'unità di una famiglia, di una chiesa, uccidendo le sue benedizioni, i suoi talenti, perché non ama. È così che Caino punì se stesso. Io sono il giudice d'amore, di perdono, di grazia, ma non posso dare la mia grazia ad anime e spiriti che seguono il maligno e che, potendo scegliere il bene, scelgono il male. Amati figli, scegliete l'amore di Dio, che è la via della salvezza e la via della vita eterna. Nessuno che sceglie di non amare ha la mia vita in sé.
Primo Giovanni 4, verso 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Primo Giovanni 4, verso 10.
Chi non ama con il mio amore non ha la vita, perché la vita è nell'amore, perché Dio è amore. Amati, non vi chiedo qualcosa di difficile, ma qualcosa di meraviglioso, che solo i figli del maligno non comprendono. Chi di voi lo capisce, lo pratichi. E la mia grazia, quella vera, è davanti a voi per aiutarvi, sempre.
come Giona ho disubbidito a Dio, io sono fuggito dal suo sguardo, io ho pagato il prezzo una volta allontanato da lui e mi sono ritrovato in mezzo all'oscurità e in un ventre di un pesce mi sono ritrovato. Come Giona ho disubbidito a Dio, io sono fuggito dal suo sguardo e ho pagato il prezzo una volta allontanato da lui e mi sono ritrovato in mezzo all'oscurità e in un ventre di un pesce mi sono ritrovato. Io gridai a Dio e lui mi ascoltò, io gridai a Dio e lui mi perdonò, io gridai a Dio dalla morte mi salvò.
Il mio cuore.